sono salate. In Toscana si dice che siamo sciocchi. Il pane è sciocco e il pane non salato. Quindi vorrei essere salato se ce la faccio, ma soprattutto quindi anche provocandoli, altrimenti appunto non avrebbe tutto senso. E quindi vorrei dire le cose come stanno, cioè pane al pane, vino al vino. Tanto per intenderci sempre su questo lessico. Qual è il paradigma interpretativo che sta alla base di altre strutture? Il concetto di tempo. Io vorrei parlarvi un attimo di tempo. Noi non abbiamo mai tempo per fare nulla, forse anche il corso di aggiornamento. A Pisa si fa fatica, tanto per essere chiari. I corsi di aggiornamento sono molto importanti, serve tempo, ma noi non abbiamo mai tempo per fare le cose. Poi magari, non so, andiamo sempre di fretta senza avere nulla da fare. Non abbiamo mai tempo, non lo so. E il tempo in cucina cos'è? Il tempo trascorso in cucina, in questo quadro, come posso presentarvelo? Io non ho alcuna... potete scriverlo tra virgolette se volete, se l'affermazione vi sembra troppo impegnativa. Ma io sono qui disposto a difenderla fino in fondo a spada tratta. È un tempo liturgico. Un tempo liturgico. La liturgia, nelle sue varie declinazioni, nei riti religiosi, nelle loro varie declinazioni, conoscono dei tempi che vanno rispettati. Non bisogna avere fretta. C'è un tempo per fare certe cose. Un risotto ha bisogno di un certo tempo. Non è che lo fai una celebrazione liturgica, un rito religioso, ha bisogno dei suoi tempi. Ci possono essere riti più veloci e meno veloci, ovviamente, così esattamente come certi piatti possono avvenire immediatamente oppure hanno bisogno di lungo tempo. C'è un discorso slow, non fast, ma non è slow food, è slow in un altro senso, perché il concetto di tempo fa sì che noi dovremmo, a mio parere, mettere in assoluta evidenza la differenza che passa tra un concetto di tempo in senso cronologico, cronos, quindi è un tempo che scorre inevitabilmente, per cui al giorno 9 subentra il giorno 10, è un tempo banale, se ora sono esattamente le 15.40, tra un minuto sarà le 15.41, uno scorre quasi insensato, senza senso. Se noi invece considerassimo l'altra edizione di tempo, Kairos, è un tempo invece che ha un valore, è un tempo che è importante, è un tempo che non torna indietro, è un tempo che è un bene prezioso. La cucina ci insegna come l'alimentazione, chi cucina, ma anche chi mangia, non possono non sapere che questo è un tempo qualitativamente diverso. Il tempo speso in cucina è un tempo che non torna indietro. Il cuoco, sembrerebbero tutti maschi cuochi, non è vero. Guardate tutte le trasmissioni, ma non è vero. Parla uno che non può cucinare, quindi sono l'unico esemplare maschile della mia famiglia. Cioè, sì, quindi tra suocera, moglie e figlia, se io mi azzardo a mettere mano in cucina, si offendono. Quindi no, uno dice, ah, che fortunato, no, sarà. Sì, non posso negarlo ovviamente. Però cos'è quel tempo utilizzato in cucina? È un tempo speso per qualcuno. È il dono più bello che una persona può fare. Io offro la cosa più preziosa della mia vita, perché non posso comperarmi neanche 5 minuti. E poiché voglio fare bella figura, c'è un ospite, voglio fare bella figura, impiego in cucina tutto il tempo necessario, cioè il bene più prezioso che ho, proprio per questo. È anche un tempo liturgico in senso religioso, perché se io cucino, in un'occasione di festa religiosa, siamo in un contesto declinato in una condizione ben precisa, il piatto di Pesach, la Pasqua, è un piatto che è anche per mangiare, ma che è un piatto che, se analizzato, ci racconta passi molto precisi dell'Antico Testamento. Allora cos'è quel tempo? Solo il voler mettere a tavola qualcuno? Ah già, a tavola. Anche a messa c'è una tavola. La chiamiamo altare, ma è una tavola. ancora queste continue riferimenti e quant'altro. Quindi, non solo dimmi cosa mangi, è troppo riduttivo, dimmi cosa mangi, non mi dici chi sei se tu mi dici cosa mangi. Papa Francesco, sapete, ha rovesciato lo schema, l'ha rovesciato completamente. Vediamo un po' il cibo che sprechi e allora cerchiamo di capire chi sei, tanto per intenderci, ma utilizzando l'immagine di un tempo qualitativamente diverso, da qui subentrano dei percorsi che tutte le religioni, non solo condividono, ma ci insegnano ad un sincero confronto che, sono abbastanza sicuro, non potrà non emergere nei vostri incontri del corso di aggiornamento. Non è solo importante il concetto di tempo, vorrei anche mostrarvi come è assolutamente fondamentale il perché noi mangiamo certi cibi. Noi sappiamo che siamo abituati, siamo molto soliti a cedere a dei cibi e talvolta rifiutarne di altri. Questo aspetto sul perché è quello che secondo me declina esattamente la normativa alimentare, e quindi in qualche modo ve la consegno ai relatori successivi. Perché certe culture, certe religioni, ad esempio, non possono proporre al proprio fedele una certa carne, oppure non possono proporre altre cose. Il perché mangio o il perché non mangio è però qualcosa che attraversa tutte le religioni. Avendo a che fare con gli insegnanti di religione cattolica, ovviamente mi permetto di fare qualche riferimento semplicemente molto generico. Quando noi diciamo che non possiamo mangiare certe cose, non possiamo non dire che non posso mangiare certe cose, ma semplicemente che ci sono dei momenti liturgici, dei momenti nell'anno liturgico che ci invitano a delle riflessioni anche in questo campo. Noi non colpiamo una carne per intenderci, ma in un certo momento dell'anno il fedele cristiano è invitato a, che è una cosa diversa, ovviamente. Il perché, in qualche modo, così potrebbe essere una occasione molto bella, molto importante per sicuramente discutere, se volete, anche oggi. Però io vorrei puntare sugli altri passaggi che attraversano tutte le religioni. Ad esempio, fermarci un attimo a indagare, a discutere, a mettere in evidenza il come si mangia. Non è qualcosa di banale, come si mangia. Non è la postura del corpo. E faccio una selezione, ci sarebbe anche questa della verità, il come si mangia è legato molto a delle reazioni, delle relazioni che possiamo avere laddove noi ci vogliamo mettere veramente in gioco. Come si mangia, probabilmente a tutti sta attraversando, credo, l'immagine di casa nostra con un tavolo apparecchiato con delle persone intorno a questo tavolo. Mi piacerebbe che voi in questo momento immaginaste però che su questo tavolo non ci siano tanti piatti, magari ce n'è uno solo, un bel piatto messo al centro. Come si fa a mangiare? Come? Come si fa a mangiare? Come si fa a mangiare? Semplicemente per mostrarvi che il come si mangia in realtà dice moltissimo, dice moltissimo. Avere forse, aggiungo, semplicemente una modesta riflessione, forse avere ognuno il proprio posto, forse sa molto poco di condivisione, tutto sommato. Pensate che bella immagine di avere un piatto solo dove tutti possono accedere all'unico piatto. Poi magari qualcuno potrà spiegare meglio queste cose che in realtà non attraversano molto la religione cristiana, se non il fatto però di un'attenzione che noi traduciamo col termine convivialità. Noi la recuperiamo in un altro modo. A tavola si sta tutti bene, a tavola quando vogliamo discutere ci mettiamo a tavola, quando vogliamo ricomporre certe situazioni ci mettiamo a tavola, quando vogliamo raccogliere la famiglia ci mettiamo a tavola. E questo è sicuramente tutto vero, ed è molto bello, sicuramente tutto vero. E le differenze emergono in un modo significativo però, significativo. Pensate che le posate non indichino una differenza? Noi usiamo le posate? Non so se usiamo le posate. Forse non tutti usano le posate. Se qualcuno sta pensando alle bacchette... No, io non pensavo questo. No, no, no. Uno usa altre cose, le mani. Noi ci serviamo delle mani per mangiare? Sì, ovviamente. Sì, non solo io prendo il pollo con le mani, cosa che faccio senza nessun imbarazzo. Vorrei semplicemente mostrarvi come anche le religioni, in modi diversi, andrebbero visti caso per caso, se volete se potrà rivedere dopo, caso per caso si fanno vedere che il tema che attraversa il come mangiare, in realtà, veramente, mette in evidenza, mette in relazione l'uomo in relazione con l'uomo e l'uomo in relazione con Dio. Guardate i ragazzi durante l'intervallo. Quando uno prende una schiacciata e vuole offrirla al suo compagno, facendo ovviamente le debite differenze, qualcuno potrà dire vero o non è vero, che cosa fa di solito? Un gesto che mi permetto di fermarlo e fargli dire: guarda che gesto hai fatto, lo sai cosa hai fatto? Prende il pane e lo spezza. Capite che per i cristiani è un gesto questo. Cosa vuol dire? È l'occasione per me di cominciare a far capire a questi ragazzi: hai fatto un gesto che rimanda a un valore condiviso sociale, che ho dato un pezzo di pane a qualcuno, hai dimostrato uno che non ti sei messo i guanti, due che non hai preso qualcosa di arido come l'acciaio per tagliarlo a metà per non sporcarti le mani, due che quell'altro si fida e tu magari hai anche le mani sporche e lo prendi dalle tue mani. Che senso di convivialità, di amicizia, di attenzione. Stiamo facendo religione, ma anche sociologia, ma anche cultura. La vicinanza, l'attenzione, al tempo stesso anche delle differenze ovviamente, ci mancherebbe. Il come si mangia, quindi, in realtà è un campo che va veramente indagato, che va proposto, che va analizzato. Dopodiché è ovvio che in un grande ristorante probabilmente non vado a spendere 50 euro per accedere a un piatto centrale di couscous e mangiarlo con un pezzo di pane partendo dall'esterno arrivando all'interno. Non so se qualcuno l'ha mai fatto. È un bellissimo segno di condivisione questo. Perché prendendo un pezzo di pane e prendendo dall'esterno, inevitabilmente mi sporco anche le dita. Ma anche l'altro però. Ma io continuo a mangiarlo, sempre dall'esterno per arrivare fino lì al centro. Come si mangia? Come si mangia? Potete tranquillamente immaginare che oltre al come si mangia, lasciando da parte un po' il perché lo recupererete, è anche importante cosa si mangia. Il cosa si mangia e non è da confondere con il perché. Il perché io lo intendo le normative alimentari. Il cosa non vuole tanto indagare i tabù alimentari, vuole soprattutto mettere in evidenza un altro aspetto che deve interessarci, che deve in qualche modo metterci in gioco, che ancora una volta ci fa percepire la vicinanza o la lontananza con altre religioni, ma la lontananza e vicinanza a livello anche sociale. È il concetto, se volete, così, state scrivendo tutto, se volete, benissimo. Se volete in qualche modo formalizzarlo, tra gusto e disgusto alimentare. Il gusto e il disgusto alimentare. Cosa mangio io è sicuramente molto importante. È molto importante cosa mangio io. Al tempo stesso è molto importante sapere che quello che mangio io potrebbe essere disgustoso per qualcun altro e quello che mangia qualcun altro appunto potrebbe essere disgustoso per me. Non dite troppo facilmente sì, perché io intendo disgustarvi tra un attimo. Sì, perché se questo è veramente così vero, allora noi dovremmo anche avere la capacità all'interno delle normative alimentari porci anche la domanda, ad esempio, perché noi non mangiamo cavallette? No, io lo so io da qualche anno, ma io vorrò andare un pochino più sul pesante ancora tra un attimo. Perché non mangiamo cavallette? Ho volutamente, mi sembrava doveroso, data la sede che ci ospita, per fare qualche riferimento in punta di piedi, perché se ne occuperanno altri, se è ben chiaro. Dall'alimentazione più kasher che non halal, solo per questo. Le cavallette fanno parte dell'alimentazione tranquillamente, a Gerusalemme, siete stati a Gerusalemme, non so se qualcuno di voi passando ha visto, no? Avete visto? Spiedini di mega cavallette intinte nel miele, arrostite. qualcuno nei ristoranti nostri va a chiedere qualcosa del genere? Non lo so. Ma noi dobbiamo mangiare quello che è appetitoso, il gusto, o quello che invece forse ci permette una relazione diversa anche tra di noi, anche tra di noi. Qualcuno ha accennato appunto che forse lo scenario mondiale cambierà, forse cambierà, dipenderà da tante condizioni, volevo toccare solo sfiorare, però quando qualcuno si azzarda a fare qualche domanda io blocco tutto e mi aggrappo immediatamente, questa, mi permetto di approfittarne di ogni vostra così, indicazione che mi permette di abbandonare tutto, di, non importa assolutamente, il percorso ovviamente io, è un tema molto importante questo, perché le religioni tutte sono le prime a essere chiamate in causa davanti a una realtà che può prendere anche tanti nomi diversi, certo. Papa Francesco lo utilizza il nome, come dire, condivide questo pensiero, la voce spreco alimentare. Noi potremmo tranquillamente metterla, così lo propongo anche alle classi, ovviamente voi non siete la mia classe, mi permetto solo questa familiarità tra colleghi, alla voce fame nel mondo. Siamo troppi e non c'è da mangiare per tutti? Non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero, guardate che non è assolutamente vero. Siamo 7 miliardi e qualcuno muore di fame? Colpa nostra. Colpa nostra. Da qui la bellezza del Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, vale ancora oggi. C'è gente che sicuramente ha fame, ma se ha fame non è colpa di Dio o delle religioni, è colpa nostra. Il pianeta può tranquillamente dar da mangiare 70 miliardi di persone. Il numero, guardate, che non è volutamente sparato così. Perché alla voce cosa mangiare, ad esempio, occorrerebbe anche aprire, lo faccio in punto di piedi, se volete si riprende ovviamente dopo, sono tutti accenni volendo che si possono riprendere. Pensate alle alimentazioni vegetariane e vegane. Dal punto di vista vegetariano e vegano, che non ho detto che sia quello giusto, ma dal punto di vista vegetariano e vegano, non dimentichiamo che un chilo di carne costa, tra virgolette, 16 kg di quello che mangia l'animale che noi uccidiamo. È la media, se uno prende il pollo, se però prende un toro di 400 kg, è la media, 16. Noi non possiamo mangiare tutto quello che mangiano questi animali, ma circa il 10 kg sì. Ecco perché, se diamo oggi da mangiare a 7 miliardi, potremmo dare da mangiare, se paradossalmente fossimo tutti, io sono un carnivoro dichiarato, che sia ben chiaro, mi piace moltissimo mangiare la carne, ma 10 kg di cose da mangiare possono dare da sfamare in teoria 70 miliardi di persone. Il cosa mangiare, quindi, è qualcosa di molto delicato. È un tema veramente che attraversa le religioni. E è la domanda che appunto è uscita un attimo fa, che domanda mi è bastata una parola, mi basta poco come vedete. Però, ma non solo quegli animali, all'ordine del giorno ci sta un aspetto che non hanno considerato a livello religioso a Milano. Quando hanno semplicemente detto l'uomo ha bisogno di proteine animali, bene, abbiamo un serbatoio per il momento enorme di proteine animali. Basterebbe che noi accettassimo di mangiare quello che centinaia di milioni di nostri fratelli mangiano regolarmente, vermi. Vermi. Sono un serbatoio di proteine animali enorme. Non si sono posti il problema, però, quale religione ammette questo? Tutte le religioni ammettono questo? Non vale forse la pena di un dibattito serio sul cosa mangiare per veramente sfamare non 7 miliardi, ma casomai 70 miliardi? Per il momento le religioni avrebbero tranquillamente condiviso il pensiero di Papa Francesco, tutte le religioni, in tutti i contesti. Il dialogo interreligioso è uscito con chiarezza la lotta contro lo spreco alimentare. Noi tutti qui dentro contribuiamo allo spreco alimentare. Non credo che, io per primo, se ben chiaro, che nessuno di noi sia mai capitato di buttare via, che so, una banana andata male, qualcosa di scaduto. Ditemi di sì, altrimenti mi sento in colpa io. Cioè, okay. Il tema è veramente significativo e attraversa le religioni. Perché ad esempio il verme forse qualcuno non lo può mangiare per la normativa alimentare. Mentre qualcun altro sì. Forse però ci sono altri animali che oggi facciamo fatica ad accettare che altre religioni potrebbero dirvi sì. Perché allora non aggrapparci a questo? Per combattere eventualmente la fame nel mondo? cosa mangiare non è solo quello che mi piace, è anche quello che la natura